Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. Vietare il velo islamico ad allieve e insegnanti in tutte le scuole dell'obbligo. Il Gran Consiglio zurighese approva una proposta dell'UDC. In Nepal, corsa contro il tempo per tentare di recuperare gli oltre 900 operai che sono rimasti intrappolati in diverse centrali idroelettriche. Stati Uniti, a 30 anni di distanza, prima condanna per l'omicidio del rapper Tupac Shakur, riconosciuto colpevole l'ex leader di una gang. Lo sport, tennis, Stan Wawrinka saluta definitivamente il grande slam, sconfitto in 3-7 dall'italiano Berrettini al primo turno degli US Open. E dunque, ieri in serata la Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati ha comunicato le sue decisioni in merito all'aumento di capitale richiesto ad UBS da parte del Consiglio federale. Ebbene, la Commissione, primo parere parlamentare su questo delicato dossier, dice sì all'aumento delle garanzie, ma in misura minore rispetto a quanto prevede il governo. È così Marzio Minoli.
Sì, buongiorno. Allora, UBS non sarà costretta ad aumentare il capitale proprio dei 20 miliardi richiesti tramite l'emissione di nuove azioni, ma solo la metà. L'altro 50% potrà essere coperto con emissioni di obbligazioni AT1. Questa, come detto, la raccomandazione della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, con un voto di 10-2 a favore della soluzione proposta. Allora, il Consiglio federale chiede a UBS di coprire integralmente con capitale proprio le sue partecipazioni nelle filiali estere, in modo da far fronte ad eventuali problemi senza poi dover ricorrere ad aiuti statali. Sul tavolo delle trattative sul come farlo c'erano diverse possibilità e la Commissione degli Stati ha deciso dunque per la via, diciamo, morbida, ovvero la metà di questo capitale richiesto può arrivare dalle obbligazioni AT1. Le quali, in caso di difficoltà, sarebbero in grado di assorbire le perdite della banca. Le obbligazioni dunque diventerebbero capitale proprio, con il rischio che vengano azzerate. Ecco perché sono degli strumenti che pagano una cedola molto alta e sono rivolti a investitori qualificati. Nonostante siano onerose, per UBS questa soluzione però eviterebbe che gli azionisti vengano diluiti. In parole semplici, emettere nuove azioni abbassa la quota di partecipazione degli azionisti attuali, se non sottoscrivono le nuove emissioni. E questa è una cosa poco gradita a UBS e agli azionisti stessi. Ora si dovrà attendere come proseguirà l'iter legislativo con le discussioni in Parlamento e una decisione definitiva dovrebbe arrivare nel corso del 2027.
Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni. Le entrate dei partiti rappresentati nel Parlamento svizzero sono in leggero calo nel 2025 rispetto all'anno precedente, lo rivelano i dati del controllo federale delle finanze. Si parla di circa 24 milioni e mezzo di franchi. A registrare gli introiti più elevati ancora il Partito Socialista, ci dice di più Elisa Fraccaroli.
9 partiti su 10 rappresentati all'Assemblea federale hanno dichiarato le loro entrate per il 2025. Il Partito Socialista registra le entrate più elevate per il terzo anno consecutivo, con quasi 8 milioni di franchi. A completare la classifica il PLR, con circa 5 milioni di franchi, e l'UDC, con quasi 4, seguiti da Centro, Verdi e Verdi Liberali, che superano la soglia del milione, mentre la Lega dei Ticinesi non ha ancora reso noti i propri finanziamenti. L'anno scorso si è registrato un calo degli introiti complessivi dei partiti di circa 1 milione di franchi rispetto al 2024, arrivando così a circa 24 milioni e mezzo di franchi. Se PS e PLR registrano un calo nelle entrate tra il 2024 e il 2025, si rileva un aumento di 1 milione di franchi per l'UDC e per il Centro 100.000 franchi. Nelle entrate sono considerate le donazioni, le entrate provenienti da manifestazioni, le vendite di beni e servizi, oltre ai contributi dei membri e legati a un mandato, escludendo i contributi ai gruppi parlamentari. Il Controllo federale delle finanze ricorda che questi dati offrono una fotografia dei partiti e non un quadro complessivo del finanziamento della politica per l'anno analizzato. Dal 2022 gli attori politici a livello federale devono rendere pubblico il proprio finanziamento per rispettare le norme sulla trasparenza.
È un dibattito sempre più acceso, quello sul velo islamico nelle scuole svizzere. Dopo la recente decisione in Canton Argovia di vietarlo alle studentesse sotto i 16 anni, ora anche in Parlamento a Zurigo è stata accettata una mozione che va nella stessa direzione. Il velo islamico sarà vietato ad allieve e insegnanti in tutte le scuole obbligatorie e il governo zurighese deve ora elaborare una legge entro 2 anni. Ce ne parla Laura Dick.
Nessuna oppressione delle donne e delle ragazze nelle scuole e negli asili, recita così la mozione discussa ieri in Parlamento zurighese e promossa dall'UDC Tobias Infortuna. Per lui il velo islamico è segno di disparità. La scuola, dice, deve essere libera da interpretazioni dettate da religioni o ideologie che facciano intendere ai bambini che per le donne valgano regole diverse rispetto agli uomini. Il velo, sottolinea, è un abbigliamento religioso incompatibile con il concetto di una scuola libera da preconcetti religiosi. Idee respinte dal partito del centro e dalla sinistra. Dice di voler proteggere donne e ragazze, ha esortato la socialista Mandy Abushok. In realtà la mozione non parla di norme sull'abbigliamento o di simboli religiosi in generale. Va contro una minoranza ben precisa, le donne musulmane. Libertà, aggiunge, non significa che sia lo Stato a decidere quale donna viva nel modo giusto. Libertà significa lasciare le donne stesse decidere. Il divieto di indossare il velo per alunne e insegnanti è stato accettato dopo un lungo dibattito e un voto risicato. Il governo cantonale deve ora elaborare un progetto di legge entro 2 anni. Al momento nessun cantone vieta agli allievi di portare simboli religiosi a scuola. Il canton Ginevra è l'unico finora ad avere questo divieto rivolto agli insegnanti, ma il dibattito è attualità in altri cantoni. Di recente nel canton San Gallo si è voluto andare nella stessa direzione. Ad Argovia invece il divieto sarà rivolto agli allievi minori di 16 anni. Come per Zurigo, anche in questi ultimi 2 cantoni è in corso l'elaborazione di una legge. Ne sentiremo parlare nei prossimi anni.
E in Ticino fa di nuovo notizia il concorso per l'assunzione di un capo sezione presso la sezione dell'insegnamento medio superiore. Dopo che il Consiglio di Stato aveva deciso di annullare il concorso pubblicato nel 2024 e di farne uno nuovo, ora c'è un ricorso al Tribunale federale. Umberto Gatti.
Si apre il quarto capitolo di questa vicenda, il quarto ricorso presentato dalla stessa persona, un vice direttore di liceo che aveva partecipato al concorso. Ripercorriamo brevemente quanto accaduto. L'uomo aveva presentato un ricorso contro l'assegnazione in job sharing del ruolo di capo presso la sezione dell'insegnamento medio superiore a Desiré Mallet e Mattia Pini. Venivano contestati i requisiti di pluriennale e riconosciuta esperienza di gestione nel settore della scuola e di gestione amministrativa e del personale, requisiti espressamente richiesti dal bando. In 2 occasioni il TRAM gli aveva dato ragione, la prima volta stabilendo che l'autorità di nomina non aveva verificato l'idoneità dei 2 candidati, nella seconda sentenza il TRAM aveva definito le nomine illegittime. A quel punto il Consiglio di Stato aveva deciso di annullare il concorso per rifarlo da zero, una decisione contestata nuovamente dall'uomo al TRAM, tribunale che a fine luglio aveva dato ragione al Consiglio di Stato, considerandola invece una decisione legittima. L'uomo ora ha deciso di ricorrere al Tribunale federale, per lui il concorso dovrebbe rimanere valido con i candidati classificati dopo i 2 nominati. Un nuovo capitolo dunque che però non preoccupa la direttrice del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, Marina Carobbio.
Il nostro sistema prevede che si può fare ricorso su qualsiasi fase di una procedura di nomina, anche sull'annullamento di un bando, e questo è quello che sembra avvenire. Quello che posso dire è che la sezione dell'insegnamento medio superiore e le nostre scuole medio superiori, il liceo Scuola Cantonale di Commercio, funzionano. Ho iniziato l'anno scolastico, la sezione funziona grazie al lavoro della Giunta in collaborazione con i direttori delle scuole medio superiori del Dipartimento.
Siamo alla pagina estera, iniziando dall'inondazione in Nepal. In queste ore è in corso una corsa contro il tempo per tentare di portare in salvo i 933 operai che si teme siano rimasti intrappolati in 11 centrali idroelettriche. Da Kathmandu la nostra collaboratrice Chiara Riti.
La maggioranza di questi lavoratori sarebbero ancora all'interno del sito della centrale idroelettrica Trisciuli 3A nel distretto di Rasua. Intorno alle 2 di notte è stata effettuata un'esplosione controllata nel cantiere nel tentativo di creare un nuovo accesso all'area sotterranea. 2 macchine scavatrici sono state impiegate per creare una buca profonda circa 10 metri. Nel frattempo l'esercito nepalese fa sapere che sono in corso le operazioni per rimuovere acqua, fango e detriti dall'interno del tunnel. Le operazioni proseguono senza sosta sotto la pioggia che da ieri si è intensificata. Per capire la difficoltà dei soccorsi bisogna guardare sotto la montagna. La centrale idroelettrica Trisciuli 3A non è un edificio con diversi piani, ma un complesso di gallerie e grandi cavità scavate nella roccia. L'alluvione ha portato acqua, fango, rocce e detriti e quant'altro all'interno delle gallerie, bloccando gli accessi e rendendo impossibile raggiungere rapidamente le persone intrappolate. Sono state praticate aperture dall'alto per introdurre ossigeno e verificare le condizioni all'interno. E questa è una corsa contro il tempo. Capire dove si trovano i lavoratori, riuscire a raggiungerli e soprattutto mantenere un passaggio sicuro mentre l'acqua e il fango continuano a rendere instabile l'ambiente sotterraneo. Essere intrappolati lì potrebbe decretare la loro salvezza, ma anche un ben più triste destino.
Negli Stati Uniti una corte suprema divisa ha dato luce verde al proseguimento dei lavori di costruzione del controverso Salone delle Feste della Casa Bianca, un'opera da 400 milioni di dollari che secondo i piani dovrebbe essere completata nel 2028. Per Trump, che ha fortemente voluto il progetto, si tratta di un'importante vittoria. Da Washington, Andrea Bosti.
La corte suprema fa un altro regalo a Donald Trump. Con voto 5 contro 4, il presidente della corte John Roberts è infatti schierato con le 3 giudici liberal. La massima istanza giudiziaria ha stabilito che i lavori di costruzione del Salone delle Feste possono andare avanti.
Breaking news from the Supreme Court. In a 5-4 decision, the court is allowing construction on Donald Trump's ballroom to proceed while legal challenges play out.
La corte non è entrata nel merito della questione, cioè se il presidente avesse o meno l'autorità per demolire un'area della Casa Bianca per erigere la sua controversa ballroom. La sentenza invece ha decretato che il querelante, il Fondo Nazionale per la Conservazione del Patrimonio Storico, non aveva l'autorità per intentare la causa contro l'amministrazione e chiedere lo stop ai lavori. Un'argomentazione legalistica, quindi. Lo stesso John Roberts, unendosi al dissenso delle 3 giudici liberal, ha scritto che senza l'autorizzazione del Congresso la costruzione del nuovo edificio è probabilmente illegittima. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha ovviamente esultato per la decisione della Corte. Quando sarà completato nell'estate del 2028, il Salone delle Feste della Casa Bianca sarà una delle opere più grandiose mai realizzate a Washington, ha scritto il presidente statunitense. Trump ha quindi affermato che l'opera sarà finanziata interamente da privati e aziende, quindi un regalo per i contribuenti americani. Una tesi questa smentita da varie inchieste giornalistiche.
Restiamo negli Stati Uniti perché dopo quasi 30 anni è arrivata la condanna per omicidio del rapper statunitense Tupac. Dwayne Kiffy D. Davis, ex leader di una gang di Los Angeles, è stato dichiarato colpevole per la morte dell'icona dell'hip hop ucciso a Las Vegas nel 1996. Secondo l'accusa, avrebbe organizzato la sparatoria per vendetta fornendo anche l'arma utilizzata dal nipote. Camilla Camponovo.
Fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business.
È il caso che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo dell'hip hop e che ora ha un verdetto. Dwayne Kiffy D. Davis è stato dichiarato colpevole da un tribunale distrettuale in Nevada per aver pianificato l'uccisione di Tupac, star del rap e simbolo della cultura hip hop degli anni 90. Secondo l'accusa, Davis non avrebbe sparato personalmente, ma avrebbe organizzato la vendetta, procurato l'arma e ordinato la sparatoria. Ad aprire il fuoco è stato poi il nipote di Davis, Orlando Anderson, a lungo considerato il principale sospettato, morto però nel 1998. La prova principale contro Davis sono state le sue dichiarazioni. Nel 2008 aveva raccontato alla polizia di essere nell'auto da cui partirono gli spari e successivamente aveva parlato del suo coinvolgimento in interviste, documentari e nella sua autobiografia del 2019. Davis ha già annunciato che farà ricorso. Ora, a quasi 30 anni da quella notte di settembre a Las Vegas, la giustizia sembra aver scritto l'ultimo capitolo di una storia che ha alimentato per decenni domande, sospetti e teorie. Tupac viene ricordato come uno dei rapper più influenti e iconici della storia della musica, ma anche come una figura complessa, capace di raccontare sia la violenza e le difficoltà della vita di strada, sia temi come razzismo, povertà, ingiustizia sociale, amore e rapporto con la famiglia. Le sue parole, la sua musica e le sue battaglie continuano ancora oggi a parlare a milioni di persone. Un'eredità che a quasi 30 anni dalla sua scomparsa sembra destinata a non finire.
E questo era il nostro ultimo servizio, è tutto per ora. C'è lo sport.